File 26, pagina 98. Enrico Morpurgo. La lapide della tomba di Enrico Morpurgo, 1891-1969, primogenito di Elio ed Eugenia, nato e morto a Udine, recita: ebbe il dono di una intelligenza superiore, umanista, filosofo, cultore delle arti, promotore di istituzioni, di cultura e di bontà. Continuatore dell'opera paterna, fu in Friuli personalità eminente, modesto e schivo di onori, spese tutta la vita per gli altri, che lo salutarono maestro e ne tramanderanno la memoria in peritura. Fu tra le altre cose studioso, insegnante, musicista, economista, esperto di statistica, amministratore, appassionato d'arte e di letteratura, laureatosi a Roma sia in legge sia in lettere e filosofia, fu discepolo di Luigi Luzzatti e Giovanni Gentile, già nobile divenne ufficiale al merito della Repubblica, commendatore della Corona d'Italia, cavaliere dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro. Tenente di artiglieria in congedo, partecipò alla Grande Guerra, insegnò dal 1919 al 1925 scienze economiche a Udine presso l'Istituto Tecnico Antonio Zanon. Quindi si dedicò alla vita pubblica, ricoprendo con premura e dinamismo molteplici incarichi perenti, quali la Società Filologica Friulana, l'Ospedale Civile, il Comitato Provinciale dell'Opera Maternità e Infanzia, il Comitato Friulano per la lotta contro i tumori, il Consorzio Provinciale Antitubercolare. Degli ultimi due organismi citati fu vicepresidente. Oltre a ciò, presiedette nella città natale l'Istituto Fascista di Cultura, le sezioni cittadine dell'Unione Italiana Ciechi e degli Amici della Musica, la Delegazione Provinciale di Udine dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, l'Università Popolare, la Scuola Serale di Contabilità per Agenti di Commercio, il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, la Commissione Comunale per gli Orfani di Guerra, l'Asilo Notturno, la Camera di Commercio, il Comitato Regionale del Movimento Federalista Europeo, la Società Nazionale Dante Alighieri. Fu inoltre tra i fondatori del Rotary Club Udinese, che presiedette all'inizio degli anni 50, della Società Storica Friulana. Fu vice segretario tra il 1921 e il 1935, dopo che la stessa si era trasformata nella Deputazione di Storia Patria per il Friuli e dell'Ospizio Marino Friulano, da lui presieduto per un periodo. Appassionato cultore di musica, fu allievo di Oscar Lucarini e di Mario Mascagni alla Civica Scuola di Musica di Udine e commissario dell'Istituto Musicale Jacopo Tomadini. La passione per la musica fu alla base tanto delle sue pubblicazioni su Beethoven, sulla musica nell'antica Grecia e sulla villotta friulana, quanto di alcune sue composizioni per canto edite dalla casa Ricordi. Nota: la villotta è una forma polifonica di origine friulana a tre o quattro voci su testi di vario metro, nata nel XV secolo, circa la pubblicazione curata da Ricordi. Un altro interessante articolo del medesimo giornale sull'attività musicale di Enrico, per l'esattezza una sua apprezzata conferenza, La musica nell'antica Grecia, 7 febbraio 1909. Fine della nota. Numerosi sono stati i suoi scritti, anche in ambito filosofico e d'altro genere, con articoli, saggi e relazioni, né si possono dimenticare le traduzioni commentate di opere di Platone e Tacito. Nota. Della sua produzione si trovano consistenti tracce nella Biblioteca Civica Udinese, al cui catalogo dunque rimando. Da quanto detto risulta evidente che la figura di Enrico meriterebbe approfondimenti e un lavoro organico per tentare di disegnarla nella sua completezza e complessità. Fine della nota. Al pari del padre era iscritto dal 1932 al Partito Nazionale Fascista e dopo la promulgazione delle leggi razziali ottenne, grazie ai meriti acquisiti durante la Grande Guerra e alla fedeltà al regime, lo status teoricamente vantaggioso di ebreo discriminato. Ciò nonostante fu estromesso da tutte le cariche e quando la sua permanenza in patria divenne pericolosa, dopo essersi riparato per un periodo a Clausetto presso Pordenone, aiutato a quanto pare dalla famiglia Gerometta e dal parroco Pietro Missana, fuggì in Svizzera assieme alle sorelle Elda 1893-1987, coniugata con l'ingegnere Enrico Hoffmann, dirigente delle acciaierie Ilva, con il quale si stabilì a Genova, ed Elena 1897-1980, che ha lasciato il già citato diario dell'esilio in Svizzera, riferito al periodo compreso fra il maggio 1944 e il giugno 1945, periodo trascorso in Canton Ticino, dove si era rifugiata. Pubblicato nel 2005 a cura di Giovanni Rubini, nipote di quel Leone Rubini che sposò Elena nel 1925, in seguito, per inciso, Elena si convertì al cattolicesimo, religione cui già apparteneva al marito e che la praticò assiduamente. Dell'interessante resoconto in questa converrà occuparsi, seppur brevemente, nel prossimo paragrafo. Nota. Il matrimonio fra Elena e Leone, figlio di Domenico Rubini, si celebrò a Udine il 25 marzo 1925, con cerimonia sia religiosa, cattolica presso la Cappella della Purità, sia civile, presso la sala della loggia municipale. Il rinfresco fu offerto in forma intima nel Palazzo Udinese dei Morpurgo. Per le descrizioni della cerimonia, dei presenti, dei doni e dei discorsi si vedano gli articoli La patria del Friuli, Nozze auspicate Morpurgo Rubini, in Giornale del Friuli. Fine della nota. In Svizzera il governo federale designò Enrico, che stando al sopracitato diario visse un periodo tormentato dal punto di vista della salute fisica e psicologica, uscendone assai provato, ad insegnare economia politica e statistica presso il campo universitario italiano di Utwil, nel cantone di Berna. I corsi svolti e gli esami sostenuti dagli studenti in quella sede vennero poi riconosciuti validi a tutti gli effetti dal governo italiano. Rientrato a Udine alla fine della guerra, Enrico riprese la propria attività pubblica, partecipando alla riorganizzazione del Partito Liberale, del cui Consiglio Nazionale divenne membro. Fu inoltre deputato effettivo dell'amministrazione provinciale nel biennio 1947-48 e presidente sia del Comitato Friulano per le celebrazioni centenarie del 1848, sia, come già segnalato, della Camera di Commercio dal 1948 al 1955, nell'ambito della cui gestione svolse un'intensa opera a vantaggio dell'economia locale, segnatamente in relazione a settori quali l'artigianato. Le bonifiche, la zootecnia, l'industria, il commercio come si evince dalle annuali relazioni pubblicate dall'ente in oggetto a partire dal 1950. Favorì iniziative di notevole rilievo. L'istituzione a Udine, in accordo con il Banco di Roma, di una scuola di contrattazioni, borsa merci, la fondazione di un istituto provinciale di credito per il finanziamento delle medie e piccole industrie, la costruzione di una nuova sede della Camera stessa. Pose inoltre le basi per l'istituzione del consorzio dell'Aussa Corno nella bassa pianura friulana. Lo storico giornale Il Gazzettino concluse l'articolo pubblicato per la morte di Enrico scrivendo: «Il suo giudizio, il suo consiglio, il suo parere sono sempre stati unanimemente ricercati ed apprezzati. Egli lascia di sé un ricordo inalienabile, luminoso, duraturo. Rimarrà per tutti un esempio di vita proba e generosa di suggerimenti». Il Messaggero veneto, dal canto suo, ne celebrò l'esemplare figura, scrivendo che la sua scomparsa costituiva un lutto autentico per tutto il Friuli, giacché si trattava di una personalità di grande ingegno e di vasta cultura che ispirò ogni sua azione al rispetto dei più alti valori umani e che amò l'Italia di affetto filiale e reverente, dedicando soprattutto al Friuli un'opera sapiente. Quindi, oltre a ricordare la luminosa figura del padre Elio, elencò i numerosi incarichi ricoperti dal figlio, sottolineò la sua vasta e intensa attività a favore di tutto il complesso dell'economia provinciale e concluse: «In questi dati non si riassume, tuttavia, l'attività di un uomo coraggioso che operò per il bene della sua terra con impegno instancabile e continuo. Ne piange la scomparsa l'intero Friuli». Il suo coraggio fu anzitutto morale, interiore, come testimoniò l'amico Cesare Bellavitis dell'Accademia Udinese, medico illustre, rampollo di una altolocata famiglia friulana, che lo ricordò inamovibile nei suoi ideali di fratellanza umana e nel principio di tolleranza che lo informava, costantemente incline a pensare prima agli altri che a se stesso. Enrico ebbe infatti sempre fiducia nell'uomo, nella sua inesauribile forza spirituale e nel progresso come tendenza inevitabile per il sopravvivere dell'umanità, a dispetto di tutte le guerre passate e presenti, di tutti gli odi e le persecuzioni razziali di cui egli stesso e la sua famiglia dovettero sopportare la ferocia, in particolare nella persona del padre, un padre verso il quale nutrì un vero culto e della cui fine portò nel cuore sempre aperta la piaga, anche se non ne parlava, forse per discrezione o per meglio coltivare in profondità il ricordo prezioso e tragico. Ma la tristezza che velava il suo volto, anche nel sorriso, diceva quanto egli avesse sofferto per tanta iniquità. Cagionevole di salute e tuttavia sempre pieno di impegni svolti con passione e premura, fu viaggiatore instancabile, cittadino esemplare, schivo, ma allo stesso tempo profondamente inserito nel tessuto sociale, squisito oratore, austero, di volontà ferrea, semplice nei modi e nei costumi, sereno conciliante, fautore di concordia e di quiete, capace di dominare anche i più grandi dolori. Enrico fu di carattere fermo, coerente, ma sempre con una mente aperta, conservatore, ma pronto all'ascolto e alla ragionevole innovazione, ben voluto da tutti. Il mistero dell'essere lo affascinava, attestò il Bellavitis, ed egli lo scandagliò con riverenza, acuto spirito di osservazione e lucida introspezione, tenendo alti i valori dello spirito, per quanto non prendesse mai posizioni apertamente religiose. La sua religione, infatti, fu piuttosto quella dei diritti e doveri dell'uomo libero e della libertà. La Fondazione Morpurgo Hofmann di Udine. Dall'unione fra Elda e Morpurgo ed Enrico Hofmann, figlio di Maurizio e di Fanny Allop, scaturì la Fondazione Morpurgo Hofmann di Udine, un ente morale non lucrativo di utilità sociale onlus, cui è stata riconosciuta personalità giuridica di diritto privato nel giugno 1992. Attuale presidente dal maggio 2012 è l'avvocato Micaela Ceraulo. Lo statuto ha subito modifiche nel 1998, nel 2002 e alla fine del 2011. Il primo dei 14 articoli del nuovo statuto esprime l'intenzione di onorare la memoria dei coniugi Elda Morpurgo ed Enrico Hofmann per iniziativa dell'Istituto Geriatrico e di Assistenza di Udine, ora azienda pubblica di servizi alla persona, la Quiete, erede universale dell'ingegner Enrico Hofmann, come dal suo testamento olografo del maggio 1988. Lo scopo dichiarato dall'articolo 2,1 è quello di contribuire alla migliore conoscenza delle problematiche globali delle persone in temporanea o permanente condizione di svantaggio e disagio psicofisici, di concorrere a rimuovere o ridurne le cause, di incrementare la formazione di una nuova cultura di solidarietà, di favorire la formazione e la crescita culturale di coloro che, operando direttamente o indirettamente nei settori interessati, possono apportare concreti miglioramenti alla condizione di quanti abbisognano di interventi socio-sanitari. Il secondo comma del medesimo articolo poi elenca le attività che la Fondazione può mettere in atto, oltre a quelle anche di natura socio-assistenziale sanitaria, strumentali al conseguimento dei fini istituzionali dell'azienda La Quiete, a favore dei degenti presso la stessa. Ricordiamo la promozione dell'istruzione, della ricerca scientifica, di seminari, manifestazioni e convegni, la sperimentazione e la diffusione di nuove tecniche socio-sanitarie, la formazione di operatori sanitari e sociali, l'istituzione di borse di studio, l'erogazione di contributi, gli aiuti ad istituzioni, associazioni ed enti operanti nel settore socio-sanitario. In genere, poi, ogni altra attività ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statuari, nel rispetto delle leggi sulle onlus, con il conseguente esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle predette finalità. Secondo l'articolo 3, infine, la Fondazione ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo dei benefattori che ne hanno consentito la Costituzione, si ripromette di commemorare i coniugi Elda Morpurgo ed Enrico Hofmann con le iniziative, le forme e la periodicità che il Consiglio di Amministrazione riterrà di volta in volta più appropriate. Circa Elda e suo marito Enrico, annotiamo che i giornali udinesi diedero ampio risalto alle loro nozze, celebrate il 9 ottobre 1920, gli articoli della Patria del Friuli e del Giornale di Udine offrono perciò numerose informazioni relativamente a preparativi, organizzazione, doni, addobbi, discorsi, rinfreschi, invitati, ma come troviamo riferito, in qualche modo vi prese parte tutta la popolazione di Butrio e dintorni. Cerimonie, una civile in municipio, l'altra religiosa secondo il rito ebraico, presso il castello dei Morpurgo e così via. Pagina 102.